Allora, questa mattina guardiamo capitolo 14 di Apocalisse. Allora, in capitolo 14 accadono tante cose. Anche quel capitolo 14, ricordiamo che Apocalisse non è scritto in modo cronologico. In capitolo 14 vengono descritte cose che accadono quando Cristo tornerà per giudicare la nazione, ma descrive anche cose che accadono prima del suo ritorno glorioso nelle nuvole per giudicare il mondo. Quindi cominciamo in versetto 1. Poi vidi l'angelo che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla loro fronte. Udì quindi una voce dal cielo come il fragore di molte acque, come il rumore di un forte tuono, e la voce che udì era come di citarredi che suonavano le loro cetre, e cantava un cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi e davanti agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000. i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non sono contaminati col donne, sono infatti vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. Quindi in questi primi 5 versetti abbiamo l'agnello e questo gruppo di persone, 144.000, che abbiamo già visto nello studio di capitolo 7, sono 12.000 uomini, perché sono vergini e non hanno mai avuto un rapporto sessuale con una donna. Sono 144.000 uomini, 12.000 da ogni tribù di Israele. Allora, ci sono i testimoni di Geova, il loro fondatore che si chiama Charles Russell, il fondatore del movimento dei testimoni di Geova, fondato nell'Ottocento negli Stati Uniti, che lui dichiarava che lui e quei primi 144.000 testimoni di Geova erano questi 144.000 di cui si parla in Apocalisse. C'è solo un problema con questo, è che prima Charles Russell e tutti i primi 144.000 testimoni di Geova non sono di discendenza ebraico, quindi prima cosa che li squalifica, e seconda cosa, la maggior parte dei fondatori di questi testimoni di Geova erano sposati. Erano anche figli, quindi anche questo li elimina. Quindi voi sapete già che loro hanno tante idee non bibliche. Ma comunque c'è questo agnello. Voi conoscete l'agnello chi è? Bene, quindi vedi che l'Apocalisse è simboli, e se sappiamo i simboli sappiamo comprendere cosa vuole dirci. In versetto 1 troviamo questo agnello, che è Gesù Cristo, che stava in piedi sul monte Sion. Quindi questo descrive il ritorno di Cristo sulla terra per distruggere tutte le nazioni che vengono contro Israele. Abbiamo visto nello studio di Zaccaria. E c'è questo 144.000 uomini consacrati a Dio. Io credo che questi 144.000 saranno evangelisti, predicatori durante la grande tribolazione, e attraverso la loro testimonianza questa moltitudine senza numero che si trova in capitolo 7 di Apocalisse si converteranno attraverso la loro predicazione. In versetto 1 poi vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion. Allora, ho fatto un studio su Monte Sion. Monte Sion, questa è l'unica volta nel Nuovo Testamento che viene nominato Monte Sion. Solo una volta in tutto il Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento Monte Sion viene nominato centinaia di volte. è un bel studio, non c'è tempo questa mattina di fare tutto, ma ci sono 30 salmi profetici che parlano di Monte Sion, e se potete credere o no, tutti 30 parlano di questo momento. Parlano di questo momento quando Cristo tornerà sulla terra per distruggere queste nazioni che sono venuti contro Israele. Sapevate che i salmi erano profetici? Che erano profezie? Quasi tutti i salmi hanno un aspetto profetico. Non c'è tempo di vedere tutti, ma volevo solo farvi vedere 10. Quindi Salmo 2, tenete un dito in Apocalisse, cercheremo di passare velocemente perché alcuni si scocciano che studiamo la Bibbia anche domenica. Magari preferirei che io dico amen fratelli, alleluia, gloria a Dio fratelli, amen, saltiamo, però è buono che voi conosciate la parola di Dio, amen, è buono che conosciate dove sono i libri della Bibbia. In alcune chiese in America loro, e secondo me è sbagliato perché solo promuovono la pigrizia nei credenti, loro fanno vedere la scrittura su un schermo, quindi nessuno deve neanche portare la Bibbia in chiesa. Ma per me è sbagliato perché dobbiamo sapere dove sono i libri nella Bibbia. Questa è la vostra spada, e tanti di noi siamo sconfitti nella guerra spirituale perché abbiamo poco confidenza con la nostra spada, poco confidenza con la parola di Dio. Gesù ha combattuto il diavolo con la parola di Dio, e quindi se lui ha combattuto Satana in questo modo, figuriamoci noi. Allora, tutto Salmo 2 è un salmo profetico che parla dei ultimi tempi, quindi lo leggeremo tutto velocemente. Perché tumultino le nazioni, i popoli tramano cose vane, i re della terra si ritrovano, i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Quindi Salmo 2 descrive questa situazione quando tutte le nazioni vengono contro Gerusalemme con l'Anticristo per dire sleghiamo, versetto 3, rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro fune. Noi viviamo in un tempo quando gli uomini vogliono sbarazzarci dei funi di Dio. Loro vogliono dire che va bene anche se due uomini si sposano e due donne che adottano bambini. Vogliono sbarazzarci dalla parola di Dio, di ogni ricordo di Dio. Quindi noi non siamo molto lontano dell'avvenire di queste cose. Perché già la mentalità di molti è questo, sbarazziamoci di Dio, noi crediamo nell'evoluzione, che siamo spuntati dal fango, dalle scimmie, non c'è Dio, non ci sarà un giudizio finale, non dobbiamo rispondere a nessuno. E beh, fratelli, perciò abbiamo studenti nudi nelle nostre scuole, che prendono in giro insegnanti, che dicono parolacce, perciò fratelli, non dobbiamo meravigliarci, perché l'Italia, ma non solo l'Italia, anche gli Stati Uniti, sbarazziamoci di Dio, della sua parola, di Gesù Cristo, di tutti i loro legami. E questo è il frutto di questo voler sbarazzarci di Dio. Colui che siede nel cielo, versetto 4, riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà, io ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Vedete che qui questo salmo parla profeticamente nel giorno che Gesù scenderà per stabilire il suo regno sul monte Sion. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni come tua eredità, l'estremità della terra per tua possessione. Tu li spezzerai con una verga di ferro, li frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Sottomettetevi al Figlio, perché non si adira e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. E noi vedremo, quando torneremo in Apocalisse, che anche il momento prima che Cristo tornerà, Dio gli dà un'altra opportunità ai uomini di ravvedersi. Un'altra opportunità. Dio supplica i uomini di ravvedersi, di abbandonare il seguire l'Anticristo, di abbandonare le vie malvagie e di rendersi al Figlio, a Cristo. In Salmo 20, versetto 1 e 2, l'Eterno ti risponderà nel giorno dell'avversità. Il nome di Dio di Giacobbe ti metterà al sicuro in alto. Ti mandi soccorso del santuario, e ti sostenga da Sion. In Geremia parla del fatto dei guai di Giacobbe, questi ultimi 7 anni della storia, in cui 3 anni e mezzo sarà la grande tribolazione. E quindi anche questo Salmo 20 parla del fatto che nel giorno dei guai di Giacobbe il Signore manderà dal santuario che è in cielo soccorso attraverso Gesù Cristo. Salmo 48. Dobbiamo tenere in mente anche che i salmi non sono stati tutti scritti da Davide. Alcuni da Mosè, alcuni dei figli di Cora, alcuni non sappiamo chi erano gli autori. Diversi autori, ma tutti guidati dallo Spirito Santo a descrivere lo stesso avvenimento. In Salmo 48, versetto 1 e 2, grande è l'Eterno e degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul Monte Santo, bello per la sua altezza, gioia di tutta la terra, il Monte Sion, dal parte del Cetrione, la città del grande re. Salmo 74, versetto 1. O Dio, perché ci hai respinto per sempre, perché ardi la tua ira contro il greggio del tuo pascolo, ricordi del tuo popolo, che una volta acquistasti, che tu riscattasti perché fosse la tribù della tua eredità, di questo monte Sion su quale hai abitato. Dirigi i tuoi passi a questo rovine irreparabile. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. I tuoi nemici hanno ruggito nel luogo della tua assemblea, vi hanno posto le loro insegne per stendardi. Sembrava che vibrassero delle scure nella folta di una selva. E ora con asce e martelli demoliscono tutte le tue sculture. Hanno dato le fiamme al tuo santuario, hanno profanato la dimora del tuo nome gettandola a terra. Hanno detto in cuor loro: distruggiamo tutti quanti. Hanno arso tutti i luoghi dell'assemblea divine nel paese. Quindi parla Salmo 74, quando verranno questi eserciti a circondare Gerusalemme per distruggerla. Salmo 76, 2 salmi in avanti, versetto 1. In Giuda Dio è ben conosciuto, il suo nome è grande in Israele, il suo tabernacolo in Salem, quindi Gerusalemme, e la sua dimora in Sion. Poi saltiamo al versetto 9. Quando Dio si levò per giudicare, per liberare tutti i bisognosi della terra, anche l'ira di uomini ritornerà a tua lode. Ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Fate volte l'Eterno il vostro Dio ed empiteli tutti quelli che stanno attorno a Lui, portano dono al tremendo. Egli toglie il respiro ai governanti, egli è temuto dai re della terra. Allora Salmo 102, versetto 13. Tu ti leverai, avrai compassione di Sion, perché è tempo di usare la misericordia e il tempo fissato è giunto. Poiché i tuoi servi hanno affezione alle tue stesse pietre e hanno pietà delle sue polvere. Se le nazioni temeranno il nome dell'Eterno e tutti i re della terra la sua gloria, quando l'Eterno ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria, quindi chiaramente parla di quando Gesù tornerà, egli ascolterà la preghiera dei derelitti e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura e il popolo che sarà creato loderà l'Eterno. Salmo 110, versetto 1. L'Eterno dice al mio Signore: siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della tua potenza. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offrirà volontarioso nel giorno del tuo potere, nello splendore di santità. Del grembo dell'aurora tu avrai la rugiada della tua gioventù. L'Eterno ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, egli distruggerà dei re nei giorni della sua ira. Egli giudicherà le nazioni, li riempirà di cadaveri e distruggerà i governanti di gran parte della terra. Berrà del torrente per via e perciò alzerà il capo. Quindi di nuovo parla chiaramente degli ultimi tempi. Salmo 133, salmo molto bello che anche a volte citiamo per promuovere la fratellanza fra di noi, però è realmente un salmo profetico che parla degli ultimi tempi. Ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità. E come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aarone, che scende fino all'orlo delle sue vesti. E come la rugiada di Ermon che scende sul monte Sion, perché là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. Voi sapete che gli israeliti si sono divisi dopo il regno di Davide e Salomone. Giuda e altre tribù si sono divisi e non si sono mai riuniti, mai, neanche fino a questo giorno. Per in quel giorno, quando Gesù metterà i piedi su Sion e ci saranno i 144.000 da ogni tribù, di nuovo Israele sarà unito e l'unzione di Dio scenderà da quel momento nel millennio verso tutte le nazioni che adoreranno il Signore. Salmo 146, versetto 5. Beati colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che serve la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi e del cibo agli affamati. L'Eterno libererà i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza quelli che sono abbattuti. L'Eterno ama i giusti, l'Eterno protegge i forestieri, soccorre l'orfano e la vedova, ma sovverte la via dei empi. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni età. Alleluia. Quindi parla del fatto quando Dio porterà veramente la giustizia nel mondo, gli afflitti, oppressi, gli orfani saranno benedetti, ma gli empi distrutti. Allora l'ultimo, Salmo 149, versetto 1, anche qui leggeremo tutto il Salmo. Alleluia, cantate all'Eterno un canto nuovo. Cosa abbiamo letto in Apocalisse 14? Che loro cantavano un canto nuovo che nessuno sapeva. Cantate le sue lodi nell'assemblea dei santi. Si rallegra Israele in colui che lo ha fatto, esultino i figli di Sion nel loro re. Lodano il suo nome con la danza, cantano le sue lode con tamburelle e la cetra, perché l'Eterno si compiace nel suo popolo, egli corona di salvezze umili. Esultano i santi nella gloria, cantano di gioia sui loro letti. Abbiano nella loro bocca le lodi di Dio, e nella loro mano una spada a due tagli, per far vendetta sulle nazioni e infliggere castighi sui popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi santi. Alleluia. Quindi noi torneremo con Cristo, che vedremo in Apocalisse 19. Gesù verrà con tutti i suoi santi e noi giudicheremo le nazioni. Paolo, scrivendo ai Corinzi, perché c'era un litigio fra di loro e avevano portato questo litigio addirittura davanti un giudice non credente, un tribunale del mondo, e Paolo li ha ripreso. Voi sapete che è contro la parola di Dio che noi credenti portiamo un altro fratello in tribunale. È disubbidire a Dio fare questo. Un non credente possiamo portare in tribunale, ma non un fratello. E Paolo dice ai Corinzi: non vi vergognate di portare la biancheria sporca della Chiesa davanti ai non credenti? Non sapete che voi giudicherete gli angeli? In poche parole, chiamavo sciocchi, immaturi. E anche noi, fratelli, giudicheremo i re di questa terra. Noi li giudicheremo. Allora torniamo in Apocalisse 14. In versetto 6 vedremo tre angeli, ogni angelo porta un messaggio diverso. In versetto 6, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, che aveva l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra ed ogni nazione, tribù, lingua e popolo, che diceva a gran voce: temete Dio, dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuto, adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le fonti dell'acqua. Quindi, come ho detto prima, Dio ancora dà ai uomini un'opportunità di ravvedersi, ancora un altro momento di confessare i loro peccati, di credere in Cristo. Poi un secondo angelo arriva e diceva a gran voce, poi in versetto 8, poi seguì un altro angelo dicendo: è caduto Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. Quindi vedremo più avanti in capitolo 17 l'identità di questa meretrice di Babilonia, chi è? Magari per alcuni sarà un grande aprirsi gli occhi, l'identità di questa entità. Ma qui, in sintesi, questo angelo annuncia il giudizio, che poi viene spiegato molto più ampiamente in capitolo 17, questo giudizio che cade su questa prostituta di Babilonia. L'unica cosa che viene detto, diciamo, è che cade, e che questa ente ha fatto bere tutta la nazione il vino della sua fornicazione. Quindi questa entità negli ultimi tempi farà ubriacare spiritualmente. È lì da riflettere un po'. Il mondo sarà ubriaco, sarà fuori senso, non regenereranno più. Mentre studiavo questo, leggevo un racconto di un scrittore che è stato perseguitato da Hitler e doveva scappare dalla Germania nazista, perché altrimenti andava nei lager e sarebbe sterminato. è un po', è interessante la descrizione, perché lui descrive queste folle di tedeschi che andavano a questi raduni di milioni di persone, no, adorare Hitler, e marciavano e cantavano, era il culto, era come una chiesa, no? E lui descriveva come tutta la mia nazione è ubriaco, sono ubriachi, come non vedono, come è malvagio questo uomo, come è pericoloso, sono ubriachi. E negli ultimi tempi il mondo sarà uguale, tutto il mondo andrà indietro all'anticristo, ubriachi. La Bibbia descrive questo come la grande delusione. E noi dobbiamo stare attento, perché c'è un movimento fra tutti coloro che si dicono cristiani, dobbiamo unirci, siamo tutti cristiani, anche se tu credi nel matrimonio gay, anche se tu credi questo, anche se tu preghi a quello che Dio ha detto di non fare, non è così. Io penso che noi saremo perseguitati negli ultimi tempi. Tutti coloro che veramente vogliono servire il Signore, sarà più difficile. Saremo sempre più i parocchi, i fondamentalisti, no? Perché non vogliamo unirci in questa ubriachezza di tutti andiamo a Assisi a pregare insieme, tutta la religione. Poi viene il terzo angelo, versetto 9. Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anche egli il vino dell'ira di Dio. Quindi l'ultimo avvertimento: se voi abitanti della terra prendete il marchio della bestia, voi non avrete la vita eterna, ma subirete l'ira di Dio e il giudizio eterno. Anche egli berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira. Sarà tormentato col fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti agnello. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli. Non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia, la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Quindi il 144.000 consacrati al Signore e anche tante altre persone che si converteranno durante la grande tribolazione, molti di loro affronteranno il martirio, saranno uccisi perché rifiuteranno di prendere questo marchio della bestia. E nello studio di capitolo 13, ve l'ho detto ma ripeto anche oggi, anche se non c'è un sistema ancora in piedi dove noi andiamo a scannerizzare la mano e il fronte per comprare al supermercato, noi fratelli, noi possiamo ancora, anche oggi, prendere il marchio della bestia. E questo marchio della bestia vuol dire che siamo venduti a questo mondo e le cose di questo mondo. Ok? Che noi viviamo per il materiale e non per l'eterno. In un certo senso abbiamo già accettato il marchio della bestia, perché la gente della terra in quel momento, chi non ha Cristo, come non posso comprare shopping mall, non posso più andare. Allora io scherzo tante volte, dico andiamo al tempio lì a Castelfranco fare shopping, però facciamo tutti shopping, non nessuno fraintendetemi, dobbiamo comprare cibo, vestiti servono, mi sono vestito oggi e ho comprato questi vestiti. Però un figlio di Dio non deve vivere per quelle cose, non deve essere se tu sei un figlio di Dio e cerchi di trovare soddisfazione in quello che compri, sarai sempre deluso e sarai sempre vuoto, perché per un figlio di Dio solo lo Spirito di Dio ci dà soddisfazione. Siamo rovinati per questo mondo. E questo terzo angelo avverte le persone del mondo. Vedi la pazienza, cioè noi possiamo vedere Apocalisse, tutto giudizio, terremoti, bombe atomiche, ma anche in mezzo alla distruzione Dio è lì a supplicare, non fate. E io penso che anche noi dovremmo meditare più sul fatto che se uno non ha Gesù Cristo nella sua vita, non è nato di nuovo, loro spenderanno tutta l'eternità separati da Dio. Noi abbiamo sentito la morte di questo ragazzo, noi non possiamo giudicare il destino eterno di nessuno, è nelle mani di Dio. Però pensare che la gente intorno a noi, i nostri familiari, i nostri colleghi, se non sono nati di nuovo, loro saranno per eternità separati da Dio. E non sarà come dicono i testimoni di Geova, che sarà annientato i empi. Qui la Bibbia dice che giorno e notte, per secoli e secoli, saranno tormentati. Non lo so, abbiamo letto? La Bibbia dice questo? I empi saranno separati per sempre. Versetto 13, poi udì dal cielo una voce che mi diceva, scrivi, beati i morti che da ora in avanti muoiono il Signore. Si dice lo Spirito affinché si riposino dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Poi vidi una nuvola bianca ed ecco sulla nuvola stava seduto un simile a un figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona di oro e in mano una falce tagliente. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulle nuvole, metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mettere è venuta e perché la messa della terra è matura. Allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anche egli falce tagliente, e un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quelli che avevano le falce tagliente dicendo, metti in azione la tua falce tagliente e vendemmi i grappoli della vigna della terra, poiché le sue uve sono mature. Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grantino dell'ira di Dio. Il tino fu pieggiato fuori della città e del tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli per una distanza di 1600 stadi. Quindi questa ultima visione, questo figlio dell'uomo che è seduto sulle nuvole, che non dice un angelo, io credo che parla di Gesù Cristo, e poi questi angeli che mietono, sicuramente una figura del giudizio di Dio sulle nazioni negli ultimi tempi. Le uve sono le persone, perché dall'uva, quest'uva non esce succo di uva, ma esce sangue. E in versetto 20 dichiara che questo tino di Dio era fuori della città di Gerusalemme e questo sangue che usciva riempiva un spazio che arrivava alla briglia dei cavalli, quindi più o meno la mia altezza, quasi 2 metri, per una distanza di 1600 stadi. Allora, se volete andare a casa a vedere un stadio quanto è, ma io l'ho fatto lo studio già, un stadio è 185 metri, quindi 185 per 1600 sono 29.600 metri, in chilometri sono 296 chilometri. Allora, se voi quando tornate a casa, se avete una mappa di Israele e se voi prendete la distanza di Megiddo, il piano di Armageddon, e fate la distanza sud, quel valle, fino alla valle di Geosafat, la distanza è 296 chilometri. Sapete che in Israele c'è il mare, ci sono delle colle vicino al mare che vanno nord-sud, poi c'è questa lunga vallata, poi c'è la catena montuosa che va in centro dove c'è Gerusalemme sopra, e poi dall'altro lato c'è il Valle del Giordano, col Mar di Galilea, il Valle del Giordano e il Mar Morto. Quindi questo valle che si trova fra Gerusalemme, i monti e il Mar Mediterraneo. Lì saranno radunati tutte queste nazioni per il giorno di giudizio. Volevo farvi vedere alcuni altri versetti, girate un attimo in Gioele capitolo 3. Profeta Gioele capitolo 3, versetto 9. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, fate risvegliare i uomini valorosi, si avvicinano, salgono tutti gli uomini di guerra, forgiate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre falci, il debole dico sono forte, affrettatevi e venite, nazioni tutti d'attorno, radunatevi là, o Eterno, fa scendere i uomini valorosi. Si destino e salgono le nazioni alla valle di Geosafat, perché là io siederò a giudicare tutte le nazioni di intorno. Mettete mano alla falce, perché la messe è matura. Notate il linguaggio è uguale con Apocalisse. Venite, scendete, perché il torchio, il tino, è pieno. I tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Moltitudine nella valle della decisione, poiché il gran giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscureranno e le stelle ritireranno il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme, tanto che i cieli e la terra tremeranno. Ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo e una fortezza per i figli di Israele. Vedete come uguale Apocalisse, anche la simbologia, il linguaggio. Da versetto 17 in poi sono le promesse nel millennio. Allora girate un po' indietro, due libri indietro, nel libro di Daniele, perché anche Daniele parla di questo avvenimento. Due libri indietro, Gioele, c'è il libro di Daniele, capitolo 11, e leggeremo dal versetto 44. Capitolo 11 parla dell'Anticristo, delle sue conquiste nei ultimi tempi, questi eserciti che raduneranno, un grande esercito della Russia. Non è per nulla, fratelli, che adesso la Russia con Putin si sta... E io dicevo sempre che l'America sono stati cretini di dire adesso la Russia siamo amici, pace, smantelliamo tutto, non è cambiato niente. Lo stesso spirito diabolico del comunismo è rimasto lì, anche l'Ucraina potrebbe finire fra pochi giorni tutta la libertà in quelle zone e tornare sotto la dittatura. La Bibbia dice che verrà questo re dell'estremo nord in Ezechiele 30. 36, 37, 38 e 39. Se tu prendi un globo e prendi una riga da Gerusalemme al Polo Nord, passa così vicino a Mosca. Poi in Apocalisse, ma non voglio divulgare tutto, parlo di un re dell'est, poi parlo del re del sud. Dobbiamo ricordare che Daniele ha vissuto secoli e secoli prima di Cristo, prima che c'era Islam. E lui descrive questo insieme di nazioni, Nord Africa e Medio Oriente, Persia, Libia, Egitto, tutti insieme, tutti uniti. La religione Maometto ha vissuto 700 anni dopo Gesù. quindi relativamente moderna questa religione islamica. Ma il profeta Daniele ha detto: nei ultimi tempi, quando Cristo tornerà, ci sarà questo grande re del nord, ci sarà questo grande re dell'est, ci sarà questo insieme di Nord Africa e Medio Oriente, e poi ci sarà l'anticristo che regnerà su queste 10 ditte, Stati Uniti e Europa. Quindi leggiamo in versetto 44, qui parla dell'anticristo, leggiamo il versetto 42: egli stenderà la mano anche su diversi paesi, il paese di Egitto non scamperà. Quindi l'anticristo con i suoi eserciti invaderà sud di Israele, si impadronirà dei tesori di oro, di argento, di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno. Quindi lui invaderà Egitto, farà pezzi, ruberà tutto, ma lui sentirà di questo grande esercito che viene dall'Oriente e questo che viene dal nord verso Israele. Ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno, perciò partirà con gran furore per distruggere e votare il sterminio molti, e pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Il Monte Santo? Sion, esatto. Oh. Quindi Gerusalemme e il Mar Mediterraneo, la valle di Josafat, la valle di Megiddo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli verrà in aiuto. In quel tempo sorgerà, in capitolo 12, Michele, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esiste la nazione fino a quel tempo. Quindi Matteo 24, Gesù verrà una tribolazione come non c'è mai stato sulla faccia della terra, e se il Signore non avesse abbreviato quei tempi, nessuna carne sopravviverebbe. In quel tempo, metà di versetto 12, il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, quindi il giorno della resurrezione, del giudizio, alcuni per la vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Sarà un giorno molto triste. Quelli che hanno la sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno, ascoltate bene, quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Questo è il nostro compito, fratelli. Nostro compito, il motivo per il quale Dio non ci ha salvato e rapito in quel momento, è che noi abbiamo un compito sulla terra e non di Dio come la ricchezza per noi stessi. Nostro compito è di condurre molti alla giustizia. Questo è l'unico compito che noi abbiamo, cari fratelli e sorelle. È l'unico motivo per il quale tu vivi, o io vivo. Nostro compito è di portare molti alla giustizia, e sappiamo che Gesù è la giustizia di Dio. Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi, in modo che noi diventassimo la giustizia di Dio in Cristo. E Dio supplica il mondo, esorta il mondo attraverso di noi: siate riconciliati con Dio. Secondo Corinzi capitolo 5. Io penso che dovremmo riflettere profondamente su quale scopo ha la nostra vita. Se stiamo vivendo per il Signore, io dico a me stesso: non dovete pensare che io sono qui dall'alto, che giudico, dice io sono perfetto e voi no. Dico a me stesso: io devo riflettere e meditare dove finiranno la gente senza Cristo? Vogliamo alzarci in piedi e pregheremo. Allora, mentre Vincenzo ci guiderà in un canto finale, voglio dare un spazio se c'è qualcuno qui questa mattina che tu non hai accettato Cristo nella propria vita. Vogliamo prendere 5 minuti. E se tu vuoi ricevere Cristo nella propria vita, mentre cantiamo, vieni qui avanti e pregheremo per te. Perché Dio ci chiama di confessarlo pubblicamente. Dio ci chiama di pubblicamente confessare che Gesù Cristo è il Signore. E quindi non vogliamo chiudere il culto questa mattina senza dare opportunità. Se tu sai nel tuo cuore che se dovessi morire in questo momento, non andresti in cielo. Non hai la certezza che i tuoi peccati sono perdonati. Allora vieni qui avanti, noi pregheremo insieme. Dio vuole che tu hai questa certezza. Dio vuole che i tuoi peccati siano perdonati, cancellati per sempre. E che tu puoi avere la certezza. Perché la realtà è che nessuno di noi sappiamo quando sarà il nostro momento di partire da questo mondo. Anche questi ragazzi di cui abbiamo pregato questa mattina sicuramente erano usciti per andare in qualche parte, magari divertirsi. Non pensavano mai che era l'ultimo giorno su questa terra. E quindi è buono che siamo preparati in ogni momento. Quindi mentre lodiamo il Signore un attimo, se tu vuoi pregare, vieni qui avanti e pregheremo con te. Padre, io confesso davanti ai miei fratelli che tante volte il mio cuore è duro. Signore, dammi veramente i tuoi pesi per i non credenti. Signore, fammi comprendere le loro condizioni davanti a te, oh Padre. Che senza di te, Signore, tutti gli uomini saranno perduti per sempre. Alleluia. Signore, riversa sulla tua chiesa, Signore, i tuoi desideri. Vogliamo condividere il sentimento che tu hai, Signore, per coloro che ci circondano. E Signore, per la tua grazia, rivestici. Signore, vogliamo essere con le tue lodi nella nostra bocca e con la spada a doppio taglio nella mano. Signore, preparaci di condurre molti alla tua giustizia. Signore, rimuovi dai nostri cuori ogni amore per le cose di questo mondo, per una vita materialistica, che possiamo amare solo te con tutta la nostra vita. Grazie, Signore, per questi animi che sono pubblicamente hanno confessato te. Benediscili, Padre. Battezzali col tuo Spirito Santo. E Signore, grazie come mercoledì e giovedì hai battezzato diversi con lo Spirito Santo. E Signore, nonostante le nostre mancanze, le nostre debolezze, tu sei fedele. E noi ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Andate nel nome di Gesù a condurre molti alla giustizia.